Salve a tutti, sono Matteo e per chi è, diciamo, reduce del mio primo video riguardo ai motivi per cui l'RNA del coronavirus o dei vaccini a mRNA non può integrarsi nel nostro DNA, ebbene, sono tornato per così torturarvi con un altro pistolotto di virologia. E prima di cominciare vorrei ringraziare come sempre Aureliano e tutti quelli del team di Crosswords per avermi ospitato qui di nuovo anche oggi. E diciamo, visti alcuni recenti sviluppi così, su alcuni social media, ci tengo particolarmente a ringraziare Aureliano e tutti quelli che stanno dietro le quinte di Crosswords, quindi mi permetto di fare nomi, di citare il signor Manfredi, il signor Coragnone, il professor Gilestro, Francesco Di Lauro e anche il mio collega Marco Pregnolato, perché tutte queste persone dedicano parte del loro tempo, chiaramente senza venire pagate, senza andare in televisione, a differenza di altri, per appunto cercare di spiegare e semplificare e riassumere in parole semplici e diciamo mettere alla portata di tutti quella marea di informazioni che noi scienziati diciamo riversiamo ogni giorno nella letteratura scientifica, perché i nomi che ho fatto si tratta di appunto ricercatori e anche se loro non sono dei virologi, loro sanno, conoscono e applicano il metodo sperimentale e loro sanno come interpretare determinati dati che vengono pubblicati su un lavoro scientifico. Dati che magari un non scienziato, un non ricercatore può avere qualche difficoltà a comprendere. Quindi, messaggio di fondo, non serve essere virologi per appunto fare quello che fanno anche loro dietro alle quinte di Crosswords. E quindi vi invito caldamente, per chi ancora non lo seguisse, di seguire i fantastici video di Aureliano, che in 2 minuti ogni giorno lui cerca di illustrare qualche nuova scoperta sensazionale, e vi invito anche di andare a guardare il canale del mio amico Marco Pregnolato, Drops of Science, appunto gocce di scienza, nel quale Marco fa un lavoro fantastico, nel quale appunto lui cerca di spiegare per i comuni mortali concetti complicati come magari può essere il vaccino, il sistema immunitario, differenza tra virus e batteri e chi più ne ha più ne metta. Allora, come avrete già capito dal titolo di questo video, l'argomento di oggi è particolarmente scottante. Molto hot, potremmo dire. E vorrei però già chiarire fin dall'inizio, non sono qui per dirvi da dove sia arrivato questo coronavirus, perché l'origine del SARS-CoV-2 è un argomento sul quale ancora noi oggi, a metà giugno del 2021, stiamo ancora discutendo. Questo perché quasi ogni giorno vengono caricati online i cosiddetti preprints, quindi dei manoscritti nei quali i ricercatori appunto mostrano i loro risultati, ma che tali risultati non hanno ancora subito il processo di revisione prima di essere pubblicati su riviste scientifiche. Ma quello che vorrei fare oggi, almeno provare di fare oggi, è appunto provare a convincervi che è sempre meno credibile l'ipotesi che questo coronavirus, il SARS-CoV-2, sia stato creato in laboratorio. E prima di andare, diciamo, a parlare di questo, vorrei spendere qualche minuto per fare un po' di chiarezza su due espressioni che io vedo essere usate ed abusate online come sinonime. Perché vedo e leggo online che qualcuno dice che il SARS-CoV-2 è uscito da un laboratorio e qualcun altro dice che il SARS-CoV-2 è stato creato in laboratorio. E la gente usa queste due espressioni come se fossero sinonime. Ebbene, in realtà ovviamente non lo sono, se no chiaramente non l'avrei detto. Allora, dire che un virus è uscito da un laboratorio, le famose fughe, ecco, un virus non è che fugge da un laboratorio, un virus esce perché ci infettiamo noi. E voi dite, come sia possibile? Signore, noi siamo esseri umani e l'essere umano non è perfetto, così come le invenzioni di noi esseri umani non sono perfette. E le cosiddette fughe di laboratorio accadono appunto perché o io, un mio collega o un operatore ci infettiamo con un virus, immaginiamo appunto il famoso SARS-CoV-2, e se questo virus ha un tempo di incubazione particolarmente lungo, e con particolarmente lungo intendo anche magari, non so, 5 giorni, una settimana, 2 settimane, noi continuiamo a vivere e senza rendercene conto, magari andiamo in giro e noi spargiamo il virus, alle altre persone. E non penso sia una coincidenza che molte di queste fughe, di virus dai laboratori riguardano virus a trasmissione aerea o virus che comunque si possono anche trasmettere attraverso queste microgocce, gli aerosol, eccetera, eccetera. Quindi, se uno va a vedere la lista di fughe di laboratorio, che tra parentesi sulla diciamo, versione inglese di Wikipedia c'è una pagina dedicata proprio a questi incidenti di laboratorio, uno va a vedere e si tratta principalmente di virus appunto a trasmissione aerea. Quindi, l'influenza aviaria, l'influenza suina, l'influenza umana, alcuni casi di Ebola sono capitati e alcuni casi di coronavirus della SARS-1, quello che fece scoppiare l'epidemia in Cina nel 2003. E a prova di ciò, quindi per dire che anche ammesso e non concesso che il SARS-CoV-2 sia accidentalmente uscito dal laboratorio di Wuhan, questo non è, diciamo, non deve cadere, diciamo, arrivare come un fulmine a ciel sereno, perché su internet c'è un articolo scritto da Martin Furmansky, e di nuovo, tra parentesi, tutti gli articoli che vengono citati da me saranno poi inclusi nella de descrizione qua sotto, ma l'articolo è questo, e diciamo, il titolo potremmo tradurlo con pandemie minacciate e fughe di laboratorio, profezie che si autoavverano. E Martin Furmansky in questo lavoro, lui va proprio appunto a elencare tutta una serie di incidenti che sono capitati e che hanno, in certi casi, diciamo, sono anche costati la vita agli operatori che appunto maneggiavano questi virus. Quindi questa è la cosiddetta fuga di laboratorio, errore umano o malfunzionamento di macchine da noi progettate e costruite. Ben diverso è dire che questo SARS-CoV-2 sia stato creato artificialmente in laboratorio. Creare un virus in laboratorio significa magari o prendere una sequenza esistente, sintetizzarla in DNA, e introdurla nelle cellule e poi raccogliere i virus che saltano fuori, o magari ipotizzando questa teoria del coronavirus, io magari prendo un coronavirus esistente, ci faccio qualche modifica, mi sintetizzo il DNA del coronavirus e posso o direttamente introdurre il DNA nelle cellule con opportune modifiche, oppure posso, in quello che si chiama in vitro, cioè in provetta, mi creo l'RNA del coronavirus e poi metto questo RNA nelle cellule e dopo 2 o 3 giorni le cellule mi restituiranno, diciamo, particelle virali. Ecco, cito questo perché anche qui il fatto che i virus vengano creati in laboratorio non è più una novità. E adesso qualcuno potrà commentare, oddio, i virologi sono dei criminali, sono dei terroristi. Ecco, a dimostrazione di questo, ho portato questo articolo qua, che è un articolo scritto e realizzato da tre ricercatori canadesi, uscito ufficialmente, pubblicato il 19 gennaio del 2018, quindi ancora prima che tutto questo putiferio del coronavirus accadesse. E il titolo di questo articolo, per chi non masticasse l'inglese, è diciamo, costruzione di un virus vaccino del vaiolo equino, un virus infettivo, a partire da frammenti di DNA sintetizzati chimicamente. Cioè, questi Noyes, Lederman e Evans cosa hanno fatto? Stavano studiando appunto il virus del vaiolo equino, quello che colpisce i cavalli, e data l'impossibilità di trovare in natura questo virus, sono partiti dalle sequenze esistenti, le hanno sintetizzate, hanno chiesto a una ditta, e per motivi legati agli interessi non faccio nomi, hanno chiesto a una ditta di sintetizzare questi frammenti e poi, senza andare troppo nei dettagli, altrimenti il messaggio di fondo sarebbe stato che chiunque un giorno può svegliarsi al mattino e dire: "Ma sì, sintetizziamo il DNA del virus del vaiolo", le hanno assemblate, le hanno introdotte in quello che in biologia si chiama il plasmide, che il plasmide è come se fosse una sorta di braccialetto nel quale il DNA viene inserito. Hanno introdotto questo DNA del virus del vaiolo equino, che per darvi un'idea è una roba enorme, è un DNA che è lungo, mi sembra, sulle 210.000 paia di basi, quindi quasi 7 volte un coronavirus, e hanno visto che appunto facendo questo ottenevano delle particelle virali del vaiolo equino. Chiaro che rispetto al virus vaccino, il variola virus usato ancora oggi, questo diciamo, virus del vaiolo resuscitato dava meno effetto citopatico, era meno patogenico nei topi, eccetera, eccetera. Però il messaggio di fondo anche di questo paper è che grazie alla sintesi del DNA, noi oggi possiamo creare i virus in laboratorio. E diciamo anche grazie a questo paper, noi quello che facciamo anche oggi è appunto sintetizzare l'intero DNA del SARS-CoV-2 con il quale noi possiamo studiare determinate proteine o quali sono le funzioni di determinate regioni di questo RNA direttamente in vitro, direttamente nelle cellule. Ecco, e apro di nuovo, scusate, una piccola parentesi, ma per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento del vaiolo sintetico, su Science, un famoso giornalista tedesco, Kai Kupfermann, ha scritto, diciamo, una specie di intervista romanzata a questi tre ricercatori. E mi sembra che il titolo di questo articolo sia appunto ricercatori canadesi sintetizzano il virus del vaiolo nel giro di 6 mesi e al costo di 100.000 dollari. Ecco, quindi per chi fosse interessato lascio comunque il link qua sotto. Allora, fatta questa distinzione tra fuga e creazione, allora vediamo di capire come mai il SARS-CoV-2 ha fatto tanto scalpore. Come mai media, sì, diciamo principalmente i media all'inizio e l'opinione pubblica, anche qualche politico, hanno infierito molto sull'ipotesi della creazione di questo virus in laboratorio. Questo perché il SARS-CoV-2 ha all'interno della sequenza che codifica per la proteina Spike, che penso di non dover dire che cosa sia a questo punto, la Spike, ha un cosiddetto sito di taglio della furina. La Spike del SARS-CoV-2 è l'unica Spike all'interno della famiglia dei cosiddetti SARS-CoV-Virus, quindi tutti i coronavirus, diciamo un po' imparentati con il SARS-CoV-2, questo è l'unico che ha questo sito di taglio della furina. La furina cos'è? La furina, uso questa immagine presa da una review del mio professore, la furina è qui rappresentata come una sorta di forbice, perché questo è quello che è la furina. La furina è una forbice proteica che va a tagliare altre proteine. Ma a differenza di quello che noi potremmo intendere come taglio, normalmente i tagli, le proteine con attività che si chiama enzimatica, che tagliano, vanno a tagliare per distruggere. Pensiamo ad esempio alle proteine che si chiamano le nucleasi. Le nucleasi vanno a tagliare i filamenti di RNA e DNA, distruggendoli. La furina no, la furina taglia, ma quello che fa si chiama l'attivazione proteolitica, cioè taglia e attiva il bersaglio che viene riconosciuto e tagliato. E come potete vedere, diciamo, da questa bellissima immagine, i bersagli della furina sono tutta una serie di proteine virali, in particolare proteine virali che stanno sul rivestimento dei virus, e sono queste appunto le proteine che i virus utilizzano per agganciarsi ai recettori cellulari, e tra queste abbiamo appunto, tra l'altro, eccola qua, la proteina S dei coronavirus, abbiamo anche appunto la glicoproteina dell'Ebola, la glicoproteina dell'HIV, eccetera, eccetera. Abbiamo anche proteine cellulari che sono anche coinvolte, ad esempio, nello sviluppo del cancro, e alcune tossine batteriche che per poter diciamo, espletare la loro funzione di tossina devono essere attivate dalla furina. Per quanto riguarda il SARS-CoV-2, ad oggi è chiaro che avere un sito di taglio della furina aumenta diciamo, il potenziale replicativo di questo virus, perché l'inattivazione di questo sito della furina inibisce, ad esempio, la replicazione del virus nelle altre vie respiratorie. Quindi, la domanda che tutti si sono fatti all'inizio è: ma da dove salta fuori questo sito della furina? Adesso purtroppo non ho stampato il foglio che mi interessava, ma cercherò di spiegarlo così manualmente. Allora, la furina, essendo una forbice, ha bisogno di essere guidata sul bersaglio prima di poter tagliarlo. E per essere guidata, la furina diciamo, ha bisogno di quello che si chiama il sito di riconoscimento. In inglese potremmo chiamarlo il consensus motif, il motivo consenso. E grazie ai bioinformatici, quello che abbiamo visto è che, meglio, quello che si è visto, è che la furina riconosce una sequenza di amminoacidi che è questa qua, RXXR. Per chi non fosse espertissimo di biologia molecolare, gli amminoacidi sono come una sorta di collana di perle. Ecco, immaginiamo le proteine come una collana di perle, e ciascuna singola perla è un amminoacido specifico. Questa collana di perle poi si piega, si contorce fino a dar vita alla proteina. Ma appunto l'unità fondamentale delle proteine sono gli amminoacidi, tenuti insieme come se fossero una collana di perle. E queste perle hanno un nome, e la furina riconosce quattro perle che sono un'arginina, scusate, un'arginina, due qualsiasi altra perla, diciamo, e un'altra arginina. Questo era, diciamo, questo è, diciamo, il sito consenso della furina. Quello che invece è emerso negli ultimi tempi è che, per quanto riguarda la proteina spike dei coronavirus, la furina preferisce invece questo sito di taglio qua, quindi RRXR, quindi due arginine consecutive, un qualsiasi altro amminoacido, una qualsiasi altra perla, e di nuovo, Maria, non riesco a orientarmi, di nuovo una terza arginina qui. Ecco, e qui di nuovo hanno origine alcuni problemi, perché come appunto dire, è facile dire che l'RNA del coronavirus viene retrotrascritto, ma in realtà abbiamo visto già l'altra volta quali siano i problemi e i possibili ostacoli da superare affinché questo avvenga. E così anche per dire che qualcuno ha introdotto artificialmente il sito di taglio della furina nella spike di un coronavirus, ecco, e questa affermazione ha alcuni problemi alla base. Facciamo un piccolo ripassino di biologia molecolare. Laddove la trascrizione è il processo che porta gli esseri viventi e i virus alla sintesi di RNA messaggeri, quello che tutti devono fare è prendere questi messaggeri e tradurli in proteine. Traduzione perché appunto, mentre la lingua, il linguaggio, l'alfabeto di DNA e RNA comprende solamente 4 caratteri, nelle proteine i caratteri sono 20, quindi si parla appunto di traduzione perché cambia il linguaggio. Ecco, la traduzione avviene secondo delle regole ben precise, e appunto queste regole vengono chiamate, si chiama il codice genetico, e il codice genetico stabilisce che ogni 3 lettere dell'RNA messaggero viene incorporato un amminoacido. Quindi è come se, esatto, è come se io magari stessi qui a montare questa collana di perle e ci fosse davanti a me Aureliano che mi dice, non so, ATG, o meglio, AUG. E io, ok, metionina, e metto la perla della metionina. È stupido come esempio, ma vi rende l'idea di come funziona il processo. Quindi ogni 3 lettere del messaggero c'è un amminoacido. Il problema, o meglio, non è un problema, ma anzi, meno male che sia così, il codice genetico viene detto ridondante perché esistono delle triplette dette sinonime, ovvero 3 diversi gruppi di lettere possono e anzi danno origine a uno stesso amminoacido. Quindi faccio un esempio stupido. C'è un amminoacido che si chiama asparagina, perché appunto fu isolato per la prima volta dagli asparagi, e l'asparagina viene codificata, viene inserita nella collana di perle da 2 diverse triplette. Una è AAT, se leggiamo il DNA, nell'RNA le T diventano U, quindi diventa AAU. O AAC, quindi se Aureliano mi dicesse o AAU o altrimenti AAC, ecco che io, indipendentemente da quale delle due lui mi comunichi, io metto nella collana una asparagina. E voi dite, ma tutto questo per cosa serve? Ecco, serve perché l'RNA del coronavirus, l'RNA genomico, quindi tutto questo filamento di 30.000 nucleotidi, scusate, è un RNA appunto a singolo filamento. E quando si lavora con gli acidi nucleici c'è di nuovo una differenza enorme nell'avere una sequenza a doppio filamento e una sequenza a singolo filamento, perché tutte le sequenze a singolo filamento sono altamente instabili. Se voi lasciaste del DNA a temperatura ambiente per 2 settimane, cosa che io ho fatto perché mi è capitata, dopo 2 settimane il DNA è ancora lì. Se voi faceste la stessa cosa con l'RNA, dopo diciamo 5 giorni l'RNA è completamente sparito, perché si è degradato. Nelle nostre cellule, per evitare ciò, o l'RNA, come nel caso del coronavirus, viene ricoperto da proteine che appunto lo proteggono, in assenza di proteine, l'RNA assume, diciamo, dei ripiegamenti che vengono appunto chiamate delle strutture secondarie. Cioè, la struttura primaria è la sequenza di lettere che noi leggiamo, e la struttura secondaria è il ripiegamento, perché l'RNA a singolo filamento cerca di stabilizzare se stesso andandosi a ripiegare, magari contorcendosi su se stesso. E la capacità di contorcersi, di piegarsi, di chiudersi, di dare origine a queste strutture è altamente, anzi è decisamente influenzata dalla sequenza che uno ha. Perché magari avere una sequenza ricca di A piuttosto che una sequenza ricca di T, che magari danno origine agli stessi aminoacidi, magari a livello dell'RNA, avere molte T darà origine a delle strutture che impediranno la traduzione di quell'RNA in proteine, pur a livello teorico codificando per la stessa sequenza proteica, aminoacidica, scusate. Quindi mettiamo insieme questi due ingredienti, e quindi se uno volesse introdurre artificialmente un sito di taglio della furina, essendo, diciamo, partendo ancora dalla prima sequenza, che ancora non si sapeva fosse essere quella meno favorita dalla furina, uno dovrebbe mettersi lì e disegnare tutte le possibili combinazioni di nucleotidi, di RNA, che diano origine appunto a un'arginina, a due qualsiasi amminoacidi e un'altra arginina, tenendo conto di questi sinonimi delle triplette. Quindi capite che il numero di possibilità aumenta. E poi di nuovo, io ho un sito di taglio, ma perché quel sito di taglio è esattamente in quella posizione? Quindi non solo io dovrei trovarmi tutte le possibili sequenze, tutte le possibili combinazioni, ma anche dovrei provare a introdurre questo sito di taglio in tutte le possibili combinazioni all'interno della proteina spike, in particolare all'interno di quella regione della proteina spike che lega la subunità S1, quella che si ancora poi al recettore ACE2, e la subunità S2, quella che permetterà la fusione del virus con la membrana cellulare. Ecco, voi potete mettervi lì, sbizzarrirvi, fare i conti, ecco, viene un numero che secondo me è particolarmente grande. E uno può di nuovo o mettersi lì e clonare una per una queste sequenze, oppure può spendere migliaia, magari anche milioni di soldi per sintetizzarle, poi inserirle all'interno di un ipotetico coronavirus. E poi può, diciamo, introdurre l'RNA nelle cellule e, diciamo, fare una sorta di competizione tra tutti questi mutanti e vedere qual è il mutante che si replica meglio, si replica più in fretta, eccetera, eccetera. Ecco, questo porterebbe via un sacco di tempo. E qualcuno allora potrebbe dire: ma i virus mutano. Perché si sente parlare di queste varianti, che mutano, hanno mutazioni, delezioni. E sì, è vero, uno potrebbe, in linea teorica, prendere un coronavirus dall'ambiente, passarlo. Passare un virus vuol dire infettare delle cellule, aspettare che il virus si replichi, prenderne il supernatant, il surnatante, diciamo, e poi infettare nuovamente altre cellule. Questo passaggio, appunto, questo è il passaggio, e questo spiega come mai si dice passare i virus. Uno potrebbe passare continuamente un coronavirus esistente in laboratorio e vedere se questo coronavirus acquisisce delle mutazioni all'interno della spike che gli conferiscono un vantaggio selettivo. Quindi gli permettono di replicarsi meglio rispetto al virus di partenza. Uno può farlo, ma c'è solo un problema, che anzi è un problema non da poco, che a passare un virus nelle colture cellulari, il virus sì si adatta a quell'ambiente, ma quell'ambiente è un ambiente privo del sistema immunitario. Il virus non ha più tutta quella pressione data dalle cellule, dagli anticorpi, dalle citochine, dall'infiammazione, eccetera, eccetera. E quindi magari può sì adattarsi meglio al recettore, ma potrebbe anche perdere la capacità di combattere il sistema immunitario dell'ospite, che è appunto è una proprietà che, diciamo, un virus ideale dovrebbe avere. E il virus ideale, come il coronavirus, ha questa capacità. Si è visto, anzi, i miei colleghi tedeschi hanno visto che alcune proteine del SARS-CoV-2 sono più efficaci nel contrastare l'immunità innata rispetto al SARS-CoV-1. Quindi anche lì l'ipotesi che, come qualcuno ha sollevato, che il virus sia stato passato in laboratorio per fargli acquisire queste mutazioni, ecco, non è molto più credibile. Quello che rimane invece credibile, e che appunto sta emergendo in questi giorni, è l'ipotesi che il coronavirus sia emerso a seguito di eventi di ricombinazione. Ecco, prima di parlare di questo vorrei ancora dire una cosa sulle mutazioni. È vero, il coronavirus muta, ma rispetto agli altri virus RNA, i coronavirus hanno un vantaggio enorme, cioè il vantaggio di avere i cosiddetti meccanismi di riparazione dell'RNA. Mentre per quanto riguarda noi umani, le nostre cellule, questi meccanismi sono stati studiati in maniera molto approfondita perché hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del cancro e anche nell'insorgenza di mutazioni che rendono il cancro resistente alla chimioterapia. Questo meccanismo è molto meno compreso, ad esempio, appunto, nei coronavirus. Ad esempio, sappiamo che i coronavirus hanno una proteina che si chiama la NSP14, dove NSP sta per Non Structural Protein, la proteina non strutturale 14, e si è visto che andando a inattivare questa NSP14, i coronavirus acquisiscono, diciamo, un numero di mutazioni molto maggiore rispetto al virus non mutato. Quindi NSP14 è molto probabilmente coinvolta nella riparazione delle mutazioni a livello dell'RNA. Mutazioni che appunto insorgono quando il coronavirus replica, cioè genera copie dell'RNA genomico. Ecco, l'altra possibilità che hanno i coronavirus, è quella della ricombinazione. Che cosa vuol dire? Qui purtroppo la faccenda si fa un po' più complicata, quindi spero di essere chiaro, ma se qualcuno avesse problemi a capire, posso capirlo, perché l'argomento della ricombinazione è ancora un po', diciamo, nebbioso anche per noi virologi. Allora, quello che vedete qua non è niente meno che una rappresentazione schematica del genoma dei coronavirus. Il genoma comprende tutti questi rettangoloni e rettangolini che non sono nient'altro che le regioni che codificano appunto per le proteine virali. E qui vedete appunto la famosa spike. Vedete anche che nell'RNA dei coronavirus sono presenti questi piccoli rettangolini che vengono indicati come TRSL, dove L sta per leader, e B, dove B sta per body. Quindi il TRS guida e i TRS corporei, chiamiamoli. E TRS indica, è un acronimo inglese che indica le Transcription Regulating Sequences, le sequenze che regolano la trascrizione. L'RNA genomico, l'RNA del coronavirus, è un RNA definito a polarità positiva, perché questo RNA in teoria potrebbe già essere letto dai macchinari della cellula che traducono questo RNA in proteine virali. In realtà, quello che succede è che i coronavirus, quando entrano nella cellula e rilasciano questo RNA nella cellula, qui, attaccato a questo TRSL, c'è quello che si chiama il complesso della trascrittasi e replicasi, cioè tutta una serie di proteine virali che devono sintetizzare una copia di RNA che è esattamente complementare a questa qua, ovvero il coronavirus si crea un RNA a doppio filamento. E poi questo RNA complementare diventa la base sul quale il coronavirus, da una parte, risintetizza di nuovo questo RNA lunghissimo, il genomico, dall'altra è la base con il quale il coronavirus si sintetizza i propri RNA messaggeri. E come fa il virus a riconoscere? Come fa questo macchinario virale a riconoscere dove deve finire? Ebbene, il macchinario virale sa che deve iniziare da questo TRS leader, guida, e poi incomincia magari a sintetizzare questo, quello che si chiama il REP1A e il REP1B, e poi arriva a questo TRSB e qui si ferma. E qui magari penso per motivi ancora sconosciuti, ma adesso noi diciamo per eventi stocastici, quindi eventi casuali, il macchinario virale cosa fa? Si stacca e si riattacca qua. E di nuovo ricomincia. Magari questa volta va fino al secondo TRSB. Poi magari si stacca, si ferma, si stacca e riparte da capo. E magari di nuovo, magari stavolta si ferma di nuovo qua. E avanti così. Quando il coronavirus deve invece replicare questo RNA, ma cosa succede? E questo succede se nella stessa cellula sono presenti magari due o anche più virus diversi, quindi virus con RNA con sequenze diverse. Ebbene, quello che noi ipotizziamo al momento è che durante la copia di questo RNA genomico, quando il macchinario virale raggiunge uno di questi TRS, si ferma e fa quello che si chiama il template switch, quindi cambia di templato. Adesso non so come si dica in italiano, ma diciamo cambia lo stampo, lo stampino. E quindi quello che viene fuori è un ibrido, una chimera, quindi un RNA che magari ha questa porzione del primo coronavirus, magari questa porzione del secondo coronavirus, la spike di un terzo coronavirus e magari tutto il resto di un quarto coronavirus. E questo capita, questo i coronavirus lo fanno molto più frequentemente rispetto all'acquisire le cosiddette mutazioni. Le inserzioni, le delezioni, quindi allungamenti o accorciamenti della sequenza, o le sostituzioni della sequenza. E appunto per rinforzare questa ipotesi, ecco, ho portato qui due appunto preprints, due manoscritti prestampati, e il primo è questo qua. Ecco, spero che ora si veda. Di nuovo, in italiano tradotto molto volgarmente, sarebbe come dire identificazione di nuovi coronavirus dei pipistrelli, fa luce sulle origini evoluzionarie del SARS-CoV-2 e dei virus correlati. In particolare, gli autori di questo preprint, che come sempre troverete la descrizione qua sotto, cosa hanno fatto? Hanno fatto un lavoro monumentale, sono andati a raccogliere, mi sembra, più di 400 campioni tra urina, saliva e feci di oltre 300 pipistrelli, e da questi 400 campioni hanno scoperto dei nuovi coronavirus. E diciamo, per chi masticasse un po' i lavori scientifici, sa che al momento attuale il coronavirus di pipistrello, che ha la sequenza più simile a quella del SARS-CoV-2, si chiama il RAT-G13, mi sembra. Ebbene, hanno scoperto che uno di questi quattro nuovi coronavirus è ancora più simile al SARS-CoV-2. Quindi già la teoria che questo RAT-G13, o come si chiami, fosse il possibile precursore è già crollata, perché qui c'è un virus che è ancora più simile al nostro. E anzi, la cosa magari forse più sorprendente è che il gene della proteina spike di questo virus è in realtà il gene meno affine alla nostra spike. E questo suggerisce che questo particolare coronavirus ha ottenuto la spike tramite ricombinazione con un altro coronavirus. E mi permetto adesso di prendere in esame quest'altro preprint, questo qua, eccolo, che appunto è intitolato Esplorando le origini naturali del SARS-CoV-2 alla luce della ricombinazione. È un preprint di nuovo di un gruppo di ricerca inglese, sudafricano e anche cinese. E diciamo, la conclusione che più mi ha colpito è che, andando ad analizzare tutte le sequenze di coronavirus ad oggi disponibili, gli autori concludono che il precursore del SARS-CoV-2 sia apparso circa 40 anni fa. Quindi, 40 anni fa, cioè diciamo, ipotizziamo nel 1981, in qualche caverna, in qualche pipistrello o in qualche ospite intermedio, magari che condivide lo stesso habitat dei pipistrelli, due o più coronavirus si siano incontrati, abbiano ricombinato e magari lì sia rimasto, diciamo, latente questo coronavirus, quello che noi oggi chiamiamo SARS-CoV-2. Quello che dovremmo fare oggi è appunto andare a sequenziare quante più sequenze possibili, perché appunto si dice che chi cerca trova. Ed è solamente appunto in questo modo, andando ad esplorare questi nuovi emergenti coronavirus, che forse noi potremmo avere un'idea effettivamente di come sia stato possibile che uno o due o più coronavirus si siano incontrati, abbiano effettuato eventi di ricombinazione e abbiano dato origine appunto al SARS-CoV-2. Che in Cina ci sia un consumo spropositato di animali che vengano venduti così nei cer in certi mercati, come appunto viene mostrato in certe foto, in certi video, ecco, questa è un'altra storia. E io ormai dovrei essere alla fine, perché penso di aver già detto troppo, e di nuovo ringrazio Aureliano, il team di Crosswords e tutti coloro che si danno da fare per appunto cercare di semplificare il complessissimo mondo della virologia. Io vi ringrazio, ciao e alla prossima.